Bene, allora torniamo al testo e siamo al momento in cui entra in questa casa abitata da servi un altro servo, che è il figlio maggiore, che si trovava, dice il testo, a lavorare nei campi. Il testo letteralmente dice: era il suo figlio il presbitero nel campo. Sarebbe il vecchio, il figlio vecchio nel campo, il presbitero. La dice lunga, eh? I presbiteri. Ma perché è nei campi? Cosa si fa nei campi? Si lavora. E questo personaggio doveva lavorare tanto. Perché? Perché al tempo di Gesù non c'erano soltanto i 10 comandamenti da assolvere. Una lettura rabbinica diceva che era necessario assolvere a ben 613 precetti. Precisamente 365 negativi, cioè non fare questo, non fare quello, non fare quello, non toccare, non guardare, non andare, no, negativi, 365, voi capite, uno al giorno, 365. Poi ce ne sono 248 positivi, devi fare questo, devi osservare questo, devi. Ora voi capite che cercare di assolvere a 613 precetti, la cosa è lunga, si fa lunga. Sempre. Devi conoscerli tutti e cercare di assolverli tutti. Io credo che, poi lo diremo questa cosa qua, lo diremo dopo, ma comincio a anticiparlo. Nel cristianesimo qualcosa è rimasto di questo. Siamo tutti un po' ebrei. Sotto questo punto di vista. Quindi pensate, torna a casa sfatto, no? Dobbiamo pensare che questo personaggio torni a casa veramente sfinito. E cosa dice il testo? Dice una cosa simpatica. Quando fu vicino a casa, udì musica e danze. E già qualcosa non ritorna. Ma come? A casa di mio padre c'è musica e danze? Ma com'è possibile? A casa di mio padre si deve lavorare. Altro che fare festa. Ditemi se non è vero, ma abbiamo ridotto la Chiesa, il cristianesimo, a una religione listata a lutto, dove tutto deve essere un po' tristanzuolo, dove deve essere tutto un po' sottotono, dove non si deve ridere neanche un po' tanto, perché ma come si fa? Abbiamo inventato il viola come colore liturgico, prima c'era il nero. Cioè capite che c'è qualcosa che non torna, c'è qualcosa che non torna, dove bisogna fare sacrifici, bisogna fare un po' di penitenza, e dove, e sta cosa è talmente passata nella mentalità comune di noi cristiani che, non so, ma io lo dico ogni tanto, ma penso che sia esperienza di tanti, no? Cioè, se tu senti uno e dici come va, ma tutto sommato va bene, cioè un buon periodo per la mia famiglia, sono cose vere che sento, ma mio marito lavora, cioè il lavoro va avanti, i ragazzi stanno bene, io sono in un buon periodo, ma non mi sembra neanche vero, ma non diciamolo troppo forte. Cioè, come se la vita va bene, c'è qualcosa che non va. non diciamolo troppo forte, chissà cosa mi dovrà capitare, si dice poi. Cioè, quando le cose vanno troppo bene, dice, dovrà capitare qualcosa. Oppure trovi uno che le succede tutti i colori, ne sta succedendo tutti i colori, e poi ti dice, facciamo la volontà di Dio. Facciamo la volontà di Dio, come se fosse volontà di Dio il fatto che tu stia passando di tutto. Ma capite che, non so, è successo qualcosa nel cristianesimo, è successo qualcosa. Perché il Vangelo non è questo. Io sono venuto, dice Gesù, Giovanni 10:10, venuto Gesù a dire, ma io sono venuto perché abbiano la vita in abbondanza. Io sono venuto perché abbiano la vita in abbondanza, vita piena. E quando c'è una sofferenza, quando c'è una malattia, quando c'è una disgrazia, quando c'è una morte, ma lì Dio non c'entra niente, altro che fare la volontà di Dio. Il nostro Dio è il Dio dei vivi, non dei morti. Ho scritto quel libretto sul dopo morte, che poi è in realtà un libretto sull'aldilà della vita, dove noi a volte nei funerali sentiamo delle cose dai preti, dalla bocca dei preti, delle cose tremende, come quando muore qualcuno, Dio l'ha preso con sé, Dio l'ha voluto con sé, e se muore un ragazzo, un giovane, si ha il coraggio di dire Dio voleva con sé un angelo in più, ma cos'è? Un sadico che strappa i fiori più belli per averli nel suo giardino. Capite tutta questa mentalità perversa che è passata nel cristianesimo? Certo che questo qua torna a casa, dove se si è fatto un mazzo così per fare contento suo Dio, sente le danze, ma no, non è possibile, qua si lavora, altro che fare festa. Chiamò uno dei servi, anche lui non fa fatica a trovarle, e gli dice, senti, ma cosa sta succedendo a casa mia? Il servo gli dice, ma guarda, tuo fratello è tornato, il padre ha fatto ammazzare, insomma il servo ci sta godendo, direi. Interessante. Ma ha fatto anche ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto anche sano e salvo. Forse è un po' malaticcio, no? No, pure sano e salvo. E giustamente egli, versetto 28, egli si indignò. Io tradurrei in maniera diversa, ma egli si indignò. Teniamo questa traduzione della CEI, che è sempre. E non voleva entrare, giustamente. Ma come? È il discorso di ieri che vi ho anticipato la domanda, no? Vedete che torna qui. Ma come? Io sono una vita che mi faccio un mazzo così per mio padre, questo qui torna e l'agnello grasso allevato a frumento è per lui. È per me? È per me? Vedete questa mentalità che torna. Dio considerato come un padrone che va servito e poi si spera che mi dia qualcosa. Perché allora, perché facciamo il bene? Ma forse sotto sotto facciamo il bene perché alla fine speriamo che lui ci dia un po' di salute, no? Ricambi un po'. Guardate, questa cosa è molto forte nei religiosi. Io lavoro tantissimo con le suore perché faccio esercizi alle suore e con i preti. E a volte, non so, quando una suora viene, voi sapete che nella vita religiosa è facile essere cambiati di luogo, di incarico, oppure messi a una certa età, essere messi anche a riposo, così. E queste veramente si indignano perché dicono, ma con tutto quello che ho fatto, essere trattate così, con tutto il sacrificio che ho dato nella mia vita. Vedete, ci portiamo dentro, giustamente, come si diceva all'inizio, siamo tutti un po' figli maggiori. che ci aspettiamo qualcosa in cambio dal nostro Dio. Cosa ho fatto per meritarmi questo? È bellissimo di nuovo il Padre, e lui non vuole entrare, e il Padre esce, questo Padre che è in continuo esodo, è uscire il verbo dell'esodo. Per la seconda volta il Padre esce, è bellissimo. Questo Padre che non si stanca neanche con questo figlio. Esce. E dice: senti, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando. E tu non mi hai mai dato un capretto per far festa. Vedete, era nella casa della festa, perché nella casa dell'amore non può esserci che festa. E lui si aspettava qualcosa in cambio per poter far festa. Questa mentalità del volere qualcosa in cambio. Ma noi facciamo il bene per avere qualcosa in cambio? Allora, altra domanda che dovremmo farci. Perché facciamo il bene? Perché cerchiamo di vivere bene? Perché facciamo, non so, cerchiamo di essere onesti al lavoro, perché cerchiamo di osservare anche, non so, dei dettami della Chiesa, cerchiamo di vivere un certo tipo di morale? Perché? Perché ci aspettiamo il paradiso, magari? Perché non facciamo il male? Per paura dell'inferno? Triste, forse così. Siamo tutti un po' figli maggiori. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, non dice mio fratello, è come il genitore, quando il padre dice tuo figlio ha fatto questo, non dice nostro figlio, tuo figlio. Quando tuo figlio ha sperperato tutto con le prostitute, qui dietro ci sarebbe qualcosa di... non possiamo pensare che ci stesse pensando alle prostitute. Qui c'è tutto un discorso anche di prostituzione sacra, quel pensiero che unendosi con la prostituta, se in qualche modo ci si potesse divinizzare, c'è tutto questo mondo dietro, però adesso non possiamo approfondire. Per lui è ammazzato il vitello grasso. È un po' l'indignazione che prese gli operai della vigna usciti all'alba a confronto a quelli pagati lo stesso delle 5, cioè di ma come? Noi dall'alba e questo qui hanno lavorato mezz'ora e viene pagato come no, cioè no. Quindi sottointeso che questo figlio dice: ma tu non sei un padre giusto, non sei un padre giusto. Infatti non sono giusto, dice il padre, io non sono giusto, io sono misericordioso. Io ti amo, dice il padre, io ti amo non per quello che fai, io ti amo perché sei figlio. Quello che c'è in questa casa è per te, perché sei figlio, io ti amo. Chi te l'ha detto di sbatterti dalla mattina alla sera per me? Da che mondo è mondo non è un figlio che deve lavorare per il padre. Se voi fate lavorare i vostri figli per voi, voi andate in galera. Da che mondo è mondo sono i genitori che devono lavorare per i figli? Perché nel cristianesimo, nella religione, deve essere il figlio a lavorare per il padre? Perché deve essere il figlio a sacrificarsi per il padre? Ma dove siamo? Io ti amo perché sei figlio. Amo tuo fratello che è un disgraziato, ma perché è mio figlio. Non perché... tu vorresti che io lo castigassi, perché tu sei perverso. Guardate, abbiamo inventato l'inferno, noi della Chiesa Cattolica, per mandarci questa gente qui. quelli che disobbediscono, quelli che sono disgraziati, quelli che non fanno bene le cose. Abbiamo avuto bisogno di inventare l'inferno per buttarci dentro gli altri, ovviamente, i disgraziati. L'ho buttata lì, poi la riprendiamo sta cosa. Il padre dice, bellissimo, bisognava far festa, bisognava, bellissimo, si doveva, il dovere dell'amore, Dio ha soltanto un dovere, quello di amare, è bellissimo, nei nostri confronti Dio ha soltanto il dovere di amarci. Perché deve amarci Dio? Deve amarci, non può fare altrimenti. Dio può non amare, no? Dio è amore, quindi non può non amare. Meister Eckhart, grande mistico del 300, vi invito a leggere qualcosa di Meister Eckhart. Meister Eckhart dice, ma non bisogna neanche ringraziare Dio perché ci ama, non ha senso, perché non può non amarci, quindi non è che mi ama perché dice voglio amarti, perché tu sei, no. Dio ci ama e basta. Perché non può non amarci? Perché ci fosse un Dio che non amasse, smetterebbe di essere Dio, cioè perde la sua sostanza. Dio non ama, Dio è amore. Dio è amore, non è la sua proprietà, vuol dire una sua scelta. Questo tuo figlio era morto. Gli ho manifestato quello che sono. È molto bello questo, cioè mettiamoci nei panni del padre, dice io ho una casa infestata da servi, che sono figli ma si credono servi. E ho provato da tutto l'Antico Testamento, ho cercato di fargli passare l'idea che io sono padre, sono amore, sono perdono. Ho fatto tanta fatica. Finalmente c'è uno, il figlio minore, a cui posso rivelare quello che sono. Cioè il padre non mi sembra vero. Finalmente c'è un figlio o uno davanti a me che si è sempre sentito servo, adesso posso manifestargli quello che sono, non perdo l'occasione. Quindi lo riveste, gli mette l'anello per dire guarda chi sono. Non mi sembra vero, può all'occasione di dimostrare chi è. L'altro invece non riesce a manifestare questo. E questa cosa, diciamo, Dio l'ha portato alle estreme conseguenze quando? Il Venerdì Santo sulla croce. Che cos'è la croce? La croce non è altro che la massima rivelazione di che stoffa è fatto il nostro Dio. È come se Dio dicesse sulla croce, adesso speriamo che abbiano capito chi sono. Quindi questa parabola è già un anticipo della croce. Il crocifisso, guardare il crocifisso, contemplare il crocifisso, lì Dio ci sta dicendo, guarda di che stoffa sono fatto, io sono questo, io muoio perché tu non muoia. Io sono l'amore che ha dato se stesso perché tu possa diventare te stesso. Cioè, più in là Dio non poteva andare. Sulla croce si è giocato l'asso nella manica, basta. Dopo quello Gesù, anche Dio dice, adesso io non ho più altro. Più in là di questo non posso dimostrare. È un po' la sindrome dei figli adottati, sapete? La psicologia dice che i figli adottati mettono sempre alla prova i genitori, no? Per dire, adesso vediamo quanto mi ami, spacco un piatto, vediamo se mi ama ancora. Spacco un piatto e lo amo ancora. Ma spacchiamo il servizio di piatti. Spacca il servizio di piatti, ancora amore. Buttiamo giù dalla finestra un qualcosa di un vaso cinese, così. Vediamo se. Ecco, Dio funziona così. Dio dà sempre qualcosa in più per mostrare di che stoffa è fatto, del suo amore. La croce è il massimo, cioè più in là non può, più in là non può. Per curare la nostra sindrome di figli adottivi. La croce è il massimo, è il massimo. E allora, per concludere il trittico, torniamo al come abbiamo iniziato. È importante convertirsi. Convertitevi e credete a questo Vangelo. Cambiate idea su Dio, dice Gesù. Cambiate. Io sono venuto a cambiarvi l'idea tremenda che avete di Dio. Vi lascio l'ultimo pensiero su cui, così potrebbe essere uno spunto di riflessione a partire da questa parabola, ma in fondo dall'intero Vangelo. Con questo trittico di Luca 15, Dio ci sta dicendo che i miei limiti, le mie cadute, i miei peccati, le mie fragilità, i miei tradimenti, il mio buio interiore, le mie ombre interiori diventano luogo dell'incontro di Dio, cioè diventano manifestazioni dell'amore di Dio per me. Il mio peccato, la mia fragilità diventa luogo epifanico, serve alla manifestazione di Dio. È bellissimo questo. Dio fa dei miei limiti il luogo dell'abbraccio, del perdono, della misericordia. Non il luogo dell'ira, del giudizio, della punizione, del castigo, dell'inferno. Fa dei miei limiti il luogo dell'abbraccio. Questo cosa vuol dire però? E qui nasce la grande responsabilità. Diventate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro che nei cieli, vuol dire che se io faccio esperienza di questo, allora farò dei limiti dell'altro, del suo peccato, del suo tradimento, della sua fragilità, il luogo dell'abbraccio, del perdono, della festa. Quindi, se in una famiglia, in una coppia, se in una comunità ci sono limiti, ci sono tensioni, c'è peccato, c'è fragilità, può diventare o il luogo della guerra, della separazione, dell'odio, oppure, se facciamo esperienza di questo amore di Dio nei nostri confronti, può diventare un luogo della festa. Della festa. In questa casa la festa era possibile perché c'era il limite sporco di questo uomo con l'abbraccio di Dio. Quando la misericordia di Dio si incontra con il limite dell'uomo, scoppia la festa. Allora una casa, una famiglia può diventare luogo di festa proprio grazie al peccato, alla fragilità, al tradimento che si vive dentro. Sta a noi. Sta a noi. Cosa ne facciamo dei nostri limiti? E questo è il fatto. Non spaventiamoci se nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie, ci sono limiti, fragilità, peccati. Siamo fatti così, siamo fatti così. Non deve spaventarci questo. Io lo dico sempre, lo dico per le comunità religiose. Dico sempre, guardate, se in una comunità religiosa le cose cominciassero ad andare veramente bene, più tensioni, più limiti, tutti contenti, tutti felici, no? Cominciate a preoccuparvi. Perché vuol dire che è entrato il demonio lì. Rallegratevi invece quando comincerete a sperimentare le tensioni, i limiti, le cattiverie. Ma la questione è come affrontate tutto questo. Trasformatele in luogo di festa. Tiratevi pure i piatti dietro. Arrabbiatevi, sfogatevi, perché è normalissimo, è normalissimo. Ma alla fine diventi questo, tutto questo, luogo del perdono, della festa, dell'abbraccio. E lì una famiglia, una coppia farà un gradino in più, crescerà un po' di più. Cioè il limite è la nostra occasione, il limite diventa occasione di una crescita. L'ho scritto nell'incipiti del libricino sull'elogio della vita imperfetta, no? E faccio l'esempio dell'ostrica, che è un esempio secondo me calzante a riguardo. L'ostrica è questo mollusco che ha la proprietà, la possibilità di produrre perle, che sono preziosissime. Ma come fa a produrre perle un'ostrica? Deve essere inabitata da una impurità, che può essere un granello di sabbia, un qualcosa che entra dall'esterno e ferisce questo corpo molto delicato che è l'ostrica. La ferita c'è, quindi è inutile recriminare sulle nostre ferite. E guardate che il 99% delle ferite che ci portiamo dentro non sono neanche volute. Non abbiamo neanche colpa. Il discorso dei sensi di colpa poi è tutta un'altra cosa, se davvero lavorarci sopra, ma la ferita c'è. E l'ostrica cosa fa? Comincia ad avvolgere questa ferita con una sostanza che autoproduce, che si chiama madreperla. L'avvolge, fino a quando si crea una perla. Un'ostrica che non viene ferita non produrrà mai perla. Una famiglia, una coppia, un rapporto, una comunità che non conosce la ferita non potrà mai produrre nulla di prezioso. La questione è avvolgere tutto questo dall'amore, dal perdono, dalla misericordia. Allora una famiglia preziosa, una famiglia veramente preziosa, è una famiglia che ha conosciuto profondamente ferite, ma ha saputo come affrontarle, avvolgendole con l'amore. Bene. Adesso passiamo alla seconda parte, che è quella delle domande.
Legge una domanda, dico solo che ha citato Buber, no? Libretto interessante. Di là c'è qualche copia di un altro suo libretto di cui lui non ha parlato perché è un pochino modesto. E allora è che la domanda è il viaggio. Dove trovate queste cose sul viaggio, che è il viaggio in se stessi, che penso abbia preso da Buber, ma le ha masticate e quindi per me sono state più facili da digerire.
Non ce ne sono più, me l'ho detto, sono finiti. Allora, io ho letto le domande lasciate ieri E ho cercato di... molte si ripetono, perché abbiamo visto che io ho cercato di, sono stato anche provocante, nel senso che ho cercato di tirare fuori, provocare, come ho detto, vuol dire tirare fuori, chiamare fuori anche delle domande, delle considerazioni, e sono finite su questi foglietti. Quindi ho cercato di riassumerli. Ci vorrebbe una settimana, però, perché sono tutti interessanti. Allora, cominciamo, buttiamo lì qualcosa. Ecco, una domanda che è venuta fuori, che ritengo importante, è questa: ma a questo punto, uno potrebbe dire, ma allora, se Dio è questo amore infinito, e io ne sono consapevole, io posso anche fare il male, posso continuare a tradire, posso continuare a fare la mia vita di ladro, magari al lavoro, posso continuare a essere ingiusto, ma tanto Dio mi ama. Beh, le cose non sono proprio così. Se io ho fatto esperienza fin da bambino dell'amore di mia madre, e questo amore l'ho sperimentato poi anche diventando ragazzo, diventando adulto, ma questo non mi ha mai autorizzato a diventare cattivo o rivolgermi contro di lei in maniera cattiva. Cioè, la sua bontà non mi ha autorizzato a trattarla male, tanto lei mi ama, quindi. Ma più mi amava, più è passato in me questo amore che mi ha spinto a fare altrettanto. L'amore rende simile l'amato. Se io faccio veramente amore, esperienza di questo amore, divento come l'amato, come l'amore. Cioè, capite, è una falsa domanda. Se fai esperienza dell'amore, vero, cioè se fai esperienza di questo perdono, di questa misericordia, tu diventi simile, perché l'amore rende simile a sé. Non ti autorizza a scagliarti contro chi ti sta amando, o a fare cattivo. Quindi stiamo attenti che se la nostra vita morale continua a essere di un certo tipo, magari appunto cattiva, delinquenziale, è perché faccio poche esperienze dell'amore di Dio. Un altro tema è il tema del peccato. Ma che cos'è il peccato a questo punto? Cos'è il peccato? No, ma è una domanda che mi state chiedendo. Allora, che cos'è il peccato? Ma io lo chiederei a voi, che cos'è il peccato? Cioè, mi interessa sapere nei nostri cristiani, lo faccio questo anche perché vorrei scrivere qualcosa su questa cosa, sul rapporto a peccato e salvezza. Ma che cos'è il peccato? Che idea di peccato ci portiamo dentro? Io credo che ci portiamo dentro un'idea di peccato un po' strana, cioè pensiamo il peccato come la trasgressione ad una norma. Cioè, il peccato lo intendiamo come una trasgressione, un'infrazione a un qualcosa che mi è stato chiesto. Quindi il figlio maggiore nei campi ha lavorato, non riesce a osservare il 613, quindi disobbedisce a uno, ha peccato. Vi consiglio un film Oltre la collina, sentite, non so se qualcuno l'ha visto, è uscito, ha vinto parecchi premi, un film rumeno, è uscito mi sembra 3-4 anni fa, oltre la collina, un film tremendo, di un convento di suore in Romania. E lì viene fuori bene l'idea del peccato, non soltanto in un convento di suore. Cioè il peccato come trasgressione di una norma. Ma voi capite che se la nostra idea di peccato è questa, c'è qualcosa che non gira. Ho preparato, no, in realtà era già preparato, già, perché lo uso parecchio questo schemino, cerco di presentarvi questo schema. È uno schemino che può dirla lunga. Allora, la domanda, abbiamo detto, fondamentale che dovremmo farci è: chi è Dio per me? Chi è Dio? Che idea di Dio? No, che idea? Chi è Dio per me? Cioè, nella mia vita? Dio che cos'è? Chi è? Allora, se Dio per me è un, abbiamo detto, il detentore del potere giudiziario e del potere, no, legislativo e giudiziario, se per me Dio è legislatore, giudice o padrone come figlio maggiore, allora a cascata deriverà tutto il resto. Cioè, se per me Dio è questo, allora se Dio è legislatore, giudice e padrone, cosa devo fare per renderlo felice? Vedete, mi pongo nella situazione che devo ottemperare alle leggi che mi dà, ottemperare al servizio che devo fare come figlio maggiore, che era a farsi il tombino nei campi. Quindi se capite che è importante, Turoldo ieri, se ci sbagliamo su Dio è finita, ci sbagliamo su tutto. Quindi Dio per me è legislatore, mi ha dato un corpus di leggi, comandamenti, precetti, norme, tutte le cose che mi insegnano anche al catechismo. Cosa devo fare per renderlo felice? Devo rispondergli nelle cose che mi chiede di fare. Ma allora, se lui è un padrone, io divento uno schiavo. Se sono uno schiavo, cos'è il peccato in questa logica? Il peccato non è altro che la trasgressione del dovere. Cioè vado a confessarmi, e cosa si dice al confessore? Si dice, cosa abbiamo ridotto la confessione? A cosa abbiamo ridotta secondo questo schema? La confessione non è altro che il denunciare, l'accusare il dislivello tra quello che avrei dovuto essere e quello che sono. Ditemi se la confessione per molti non è questo. Vado lì e dico: dovevo essere così, dovevo fare così, in realtà ho fatto questo, vado a denunciare questo. Il dislivello tra quello che avrei dovuto essere, tra quello che mi ha detto di fare, quello che effettivamente ho fatto in questo mese, in questi 5 mesi, in questi 5 anni, vedo che c'è un dislivello immane, ci sto molto male, ma dopo la confessione mi impegno un po' di più, in modo che il dislivello la prossima volta sarà un po' diminuito. E se non ci riuscirò la prossima volta, almeno fra 3 volte vedrò che... Quindi abbiamo il rapporto con Dio diventa un livellare quello che mi dice di fare, quello che devo, che invece faccio. Pensiamo che la salvezza sia questo, far coincidere il dovuto con il potuto. Ma questa non è la salvezza. Però se io sono in questa... per me questo, la confessione non è altro che il denunciare: accidenti, mi spiace, ma avrei dovuto invece, guarda, sono caduto un'altra volta, l'ho fatto un'altra volta, accidenti. E il prete dice: su, impegnati un po' di più, grazie, sono 40 anni che mi impegno, non ce la faccio, ma provaci ancora un po', provaci. Ecco, il cristianesimo è come un provarci, E certo che se per me il peccato è la trascrizione del dovere, a un certo punto vedo il dislivello e sento un senso di colpa infinito, il senso di colpa. Noi cristiani cattolici abbiamo fatto ammalare i poveri laici, e le suore tutte in realtà, con i sensi di colpa. I sensi di colpa sono devastanti.
Il senso di colpa nel cristianesimo non c'entra assolutamente nulla. Non c'entra assolutamente nulla. Il senso di colpa nasce proprio dal quello che avrei dovuto e quello che ho potuto. Ma lì Dio non c'entra, è una sfida con me stesso. E la frustrazione, il senso di colpa è la frustrazione con un impegno che mi sono preso. Ma lì Dio non c'entra. È ateo il senso di colpa. Ma se io ho disobbedito al legislatore perché non ho ottemperato alle sue leggi, entra in campo il potere giudiziario e che mi commina una pena perché io ho fatto una colpa, ho commesso una colpa. Quindi vedete, legge, punizione, pena, espiazione, tutto questo vocabolario è un vocabolario molto in auge nel cattolicesimo, ma che non ha nulla di evangelico. Non ha nulla di evangelico. Tutti i termini di questa colonna. Perché la partenza è malata, Dio come giudice. Quindi paura della punizione, cosa mi capita? Cosa mi capita? E voi capite che noi Chiesa Cattolica, sarebbe da spegnere il registratore a questo punto, non mettete in giro. Noi Chiesa Cattolica, nei secoli, abbiamo lavorato tanto su questa colonna. L'inferno, perché abbiamo tirato fuori l'inferno? Ho detto prima, provocatoriamente, l'abbiamo inventato noi l'inferno. Ma perché l'abbiamo inventato? Proprio per questo. Perché bisognava fare un po' di paura alla gente. Guarda che se tu, a questo Dio legislatore, se non ottemperi è quello che ti dice, guarda che andrai a finire male, andrai a finire male. Andrai all'inferno. Ah beh, se vado all'inferno allora mi devo proprio impegnare un po' di più. Impegnati, perché quello che ti aspetta alla fine sarà proprio grave. Espiazione, riparazione, nuovo impegno, mi impegno un po' di più, così non vado all'inferno e non ricevo le punizioni di Dio e così non mi viene neanche una malattia e così... Abbiamo partorito una generazione di persone tristi, tristi. Un cristianesimo tristissimo. Ma se leggiamo il Vangelo, allora le cose vanno diversamente. Gesù è venuto a dirci che Dio, questo qui è molto presente nell'Antico Testamento. Ci sono delle pagine molto, molto forti che vanno in questa direzione. Gesù è la rivelazione del vero volto di Dio e dice: guarda che Dio non è giudice, padrone, legislatore, Dio è soltanto padre e amore infinito, che non dice mai basta, tutto quello che abbiamo detto questi giorni. Non cosa devo fare per renderlo felice, ma Dio, se tu entri nel Vangelo, scopri che cosa fa Lui per renderti felice. Non devo io rendere felice il mio Dio, è Dio che deve rendermi felice. Allora la questione è scoprire come mi rende felice ogni giorno. Allora mi scopro non schiavo, ma figlio amato. Allora il peccato non come trasgressione, ma il peccato come una possibilità mancata, cioè non godere, non approfittare di quest'amore. Questo è il peccato. Il peccato è il fallimento, il peccato nell'Antico Testamento, viene usata una parola in ebraico, che significa mancare il bersaglio. Il peccato è fallire la vita. Dio mi ha amato e questo amore per me è un'energia, una forza, una luce, io non ne approfitto, io cerco altrove, mi stacco da casa e vado a pascolare i porci, mi attacco a degli idoli. Ho fallito. Il peccato è un fallimento, è una possibilità mancata. Il peccato è una possibilità mancata. È un fallimento esistenziale, questo è il peccato. È una tristezza, è un momento di tristezza perché avrei potuto... E guardate che questa concezione del peccato è rimasta nel nostro vocabolario, no? Voi quando provate a pensare nell'accezione ebraica, no, di mancare il bersaglio, pensate che ci sia un tiro a segno, un... un bersaglio, voi con le freccette, no? E se voi la tirate fuori, cosa dite? Peccato, no? Si dice, no? Peccato, e questo è peccato. Peccato è sbagliare, fallire. Potevo vivere, avere questo momento di esplosione di vita, non ce l'ho avuto. Quindi non nasce il senso di colpa, nasce il senso del peccato, cioè il senso della possibilità mancata. Cosa faccio? Mi rifugio, questa è la confessione, mi rifugio tra le braccia di questo Dio, perché il peccato è una perdita di vita, abbiamo detto è un fallimento esistenziale, ricado in questo abbraccio dove vengo riabilitato a questa vita. Il perdono è possibilità di ricominciare, rinasco, risuscito, ogni volta se ricado in questo abbraccio. Ma perché il peccato non ha offeso Dio, C'è purtroppo ancora questa idea che è rimasta in quella tremenda preghiera che è l'atto di dolore, no? Perché perché ho offeso te, offeso te, perché Dio si offende dei miei peccati. Il peccato ferisce me, non offende Dio. Quindi cado in questo abbraccio, la mia ferita esistenziale, la mia ferita provocata da questo essermi allontanato, da questo aver perduto, è molto bella l'episodio dell'emoroista che perde sangue, è un simbolo, il peccato è il mio perdere sangue, perdo la mia vita, perché il sangue è la vita, quindi il peccato mi fa perdere sangue, ma io mi rifugio tra le braccia del Padre ogni volta e in qualche modo mi viene rimarginata questa ferita e vado avanti di nuovo, altra vita, altro potere dell'amore, altra energia, altra luce, vado avanti e posso crescere un po' di più. Allora la vita diventa una festa, non una espiazione, riparazione, nuovo impegno, una festa. E la vita veramente, facendo la festa, è una vita gioiosa, non triste. Allora capite, la domanda è, da che parte stiamo? Da che parte stiamo? Ci mettiamo in una delle due colonne a seconda di chi è Dio per me. Questo è importante, questo è importante. Molte domande avevano a che fare con l'aldilà. Allora, che rapporto c'è con tutto quello che abbiamo detto con l'aldilà? Perché mi sono state fatte queste domande? Perché non è un'accusa che faccio, ma è veramente, perché siamo fatti così in fondo, perché l'idea di fondo è sempre la stessa, no? Se io faccio il bene avrò un premio, se io faccio il male avrò un castigo. Quindi il premio l'abbiamo identificato col paradiso, il castigo l'abbiamo identificato con l'inferno. E questa è la mentalità. Ma tenete conto che di tutto questo nel Vangelo non c'è traccia. Non c'è traccia. Cioè, nel Vangelo non c'è scritto che il cielo, il paradiso è il premio dei buoni e l'inferno è il premio dei cattivi. Il premio dei cattivi è il castigo dei cattivi. E la cosa si fa molto delicata. Provo a spiegarvela in questo modo, Vi chiedo un surplus di attenzione perché è molto delicato. Gli antichi dicevano che la nostra vocazione è costruire la nostra statua. Noi abbiamo una vocazione, quello di portare a compimento la nostra vita. È come gli antichi avevano visto giusto, no? Costruire la statua. O se vogliamo, noi nasciamo come dei semi che hanno come scopo quello di deflagrare, cioè di sbocciare, di diventare quello che devono diventare, cioè
grano, fiore, quello che diventa. Questa è la nostra vocazione. Come si deflagra? Come costruiamo la nostra statua? Cos'è che ci permette di diventare pienamente noi stessi? Soltanto attraverso l'amore. E l'amore ciò che ci compie come uomini e come donne. Solo questo. Gesù lo dice, Gesù non usa l'immagine della statua, Gesù usa l'immagine del seme. Siamo in Giovanni 12:24. Gesù dice il chicco di grano, in questo caso lui dice di grano, per poter diventare grano ha bisogno di morire, cioè di scendere nella terra, lì marcire, scendere nel solco e lì marcire. E cosa fa? Morendo diventa quello che doveva diventare. E l'amore che arriva fino a dare la vita. Quindi l'amore che ci fa esplodere è l'amore. Gesù ha vissuto questo, Gesù è esploso sulla croce. Capite? Ha deflagrato sulla croce. Apro una parentesi etimologica perché le etimologie sono importanti. Sapete, abbiamo parlato di solco. Il solco in latino come si dice? Lira. No, senza apostrofo, lira. Un seme che non cade nel solco, quindi rimane fuori dal solco, è una vita delirante. Delirio vuol dire proprio essere fuori dal solco, cioè una vita che non viene spesa nell'amore è un delirio. Una vita che non è spesa nell'amore è una vita persa, è una vita delirante, è una vita morta. Questo figlio era morto, dice il padre. Quindi ciò che ci fa vivere è l'amore. Ciò che costruisce la nostra statua è l'amore. L'amore cosa vuol dire? L'amore è togliere sempre di più, rinnegare sempre di più il nostro ego malato per far crescere il nostro vero sé. Una statua si dà per sottrazione, mai per addizione. Michelangelo, quando aveva di fronte un blocco di marmo, per avere la statua, toglieva, non aggiungeva. La nostra vita deve essere proprio questo togliere il nostro egoismo, lavorare sui nostri egocentrismi, sulle nostre possessioni, sulle nostre ideali malati. Quindi togliamo le sovrastrutture, togliamo ciò che non è necessario e arriviamo alla costruzione della nostra vera statua. È un morire, perché togliere ti fa male, però questo è l'amore. L'amore è una sottrazione dell'ego per far crescere il vero sé. L'amore è un morire a se stessi per poter risuscitare veramente. La nostra vita, la vostra vita familiare, visto che siamo in questo contesto, la vostra vita familiare può essere o delirante se decidete di giocarvela fuori dall'amore, oppure non vedere mai compiuta la vostra statua, perché aggiungete sempre qualcosa, piuttosto che sottrarre qualcosa al proprio io. Vivere delle rinunce, dei sacrifici. Ecco, questo è il sacrificio. Altre domande, allora il sacrificio non serve? Certo che serve il sacrificio, ma non per Dio. Dio non se ne fa nulla del nostro sacrificio. Il sacrificio è proprio questo, fare qualcosa, sacrificio vuol dire non fare qualcosa di sacro. Fare qualcosa di sacro, togliere qualcosa da me per poter far crescere qualcosa di grande, per poter sbocciare. E allora, se la vocazione è questa, allora se io vivo l'amore nella mia vita, come abbiamo detto, Giovanni cosa dice nella prima lettera, capitolo 3, versetto 14, chi ama il fratello, chi vive questa vita nell'amore, che è una rinuncia, un sacrificio, è una morte, chi vive così è già, Giovanni dice, è già passato, non passerà, è già passato dalla morte alla vita, cioè è già risorto. È già risorto. Guardate che Gesù non parla mai nel Vangelo dell'aldilà, se ne sbatte dell'aldilà Gesù di Nazareth. Non gli interessa. Gli interessa l'aldiquà. Il mio Dio, dice, è il Dio dei vivi, non dei morti. Gesù non è venuto a dirsi, state tranquilli, non ci sarà un paradiso, vabbè, portate pazienza. Portate pazienza un corno, a me interessa vivere in pienezza di qua. Allora, vivere nell'amore mi fa già risorgere di qua. O voi capite che se io vivo già da risorto di qua, quando arriverà la morte biologica, che arriverà per tutti, ci trova già risorti. C'è un bellissimo passo nel Vangelo apocrifo di Giacomo, c'è un bellissimo passo, e dice che la morte toccherà soltanto i morti. Se la morte tocca dei vivi, non potrà niente. Quindi la questione è farci trovare alla morte biologica viventi. E la morte non potrà nulla su di noi. Noi cristiani non dovremmo preoccuparci della morte biologica, quella arriva per tutti, prima o dopo. Dovremmo preoccuparci della morte seconda, come dice Francesco, San Francesco. E la morte seconda è questa. Che noi conosciamo già in questa vita la morte seconda, se non amiamo. Quindi se noi amiamo, se spendiamo la nostra vita in maniera non delirante, siamo già risorti. Arriva la morte prima, la morte biologica, e non potrà farci nulla, perché la morte con i risorti ha già partita persa. E noi cosa facciamo? Continuiamo a vivere da risorti, eravamo già prima. Che cos'è il paradiso allora? Il paradiso è vivere già su questa terra da risorti. E poi continuiamo a vivere in maniera paradisiaca, perché continuiamo ad essere risorti. La morte, che cos'è? La morte seconda. E vivere da morti da questa parte, arriva la morte, quindi vivere nella morte vuol dire vivere nell'inferno, perché siamo bravissimi a crearci l'inferno da soli. E chi vive all'inferno da questa parte arriverà alla morte biologica e continuerà a vivere, o meglio, a vivere da morto. Scusate, a essere morto, cioè siamo già morti, arriva la morte biologica e continuiamo ad essere morti. Ma non è che andremo all'inferno, capite? Siamo già morti qui. Continueremo ad essere morti, cioè non succederà niente dopo la morte. Non succederà nulla. Non è che andremo in un luogo. Quindi fare il bene e fare il male, in qualche modo, è vero, ha una relazione con al di là, ma in qualche modo Dio, a quel punto lì, non c'entra più niente. Gesù è venuto a donarci la possibilità di vivere da risorti di qua. Io sono venuto perché avessero la vita, e la vita piena, la vita eterna. Che cos'è la vita eterna? La vita eterna, occhio, stiamo attenti, non vuol dire vita oltre la morte. Vita eterna vuol dire una vita qualitativamente così grande, così bella, così spessa, da poter vincere anche la morte. Questa è la vita eterna. E la vita eterna noi abbiamo la possibilità di viverla già da questa fase. Gesù ci ha messo in condizione di viverla, e chi vive in maniera eterna di qua continuerà a viverla per l'eternità, per sempre.
Come continua a vivere? Scusa, e sarai con me in paradiso, detto il buon ladrone?
Allora, questa frase di Gesù va contestualizzata, nel senso che Gesù abbiamo detto Gesù non... E il buon ladrone che dice a Gesù, o meglio Gesù dice al buon ladrone, oggi sarai con me in paradiso. Allora, stiamo attenti, non possiamo, lo dicevo stamattina a qualcuno così di là, noi a volte usiamo le frasi del Vangelo a spot, estrapoliamo la frasetta e ne facciamo, no, siamo seri, bisogna sempre contestualizzare. Gesù, è vero, tra l'altro abbiamo detto, Gesù nel Vangelo, in tutti i Vangeli non si parla mai di inferno, mai, non c'è una parola che richiama l'inferno. Ma su questo potremmo parlare. La parola inferno viene fuori nel 359, mi sembra, dopo Cristo, ma nel IV secolo. La prima volta che compare la parola inferno in un documento ufficiale della Chiesa. IV secolo. Non si parla mai di inferno nel Nuovo Testamento. La parola paradiso torna soltanto una volta in tutto il Vangelo, in quel passo lì, del buon ladrone. Che poi, perché è buono, non so perché è un disgraziato, la CEI dice che è buono. Il Vangelo non dice che è buono.
È pentito.
Non è pentito. Cosa si è pentito? Quell'uomo non si è pentito. Quello è un disgraziato, è un delinquente che dice, senti, io sono qua, accolgo il tuo amore, ma non si è pentito di quello che ha fatto. Non dice, mi pento con tutto il cuore, mi dolgo nel peccato. Non si è pentito.
Non banalizziamo tutto, però si dice, cosa hai detto che il ladrone non dice Gesù?
Ecco, allora, è l'ultimo.
Il tuo amore è già un segno di pentimento, un segno di cambiamento, accolgo il tuo amore, o no?
No, stiamo... quello lo dico io, ecco, ma il testo è, Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno, ricordati, ma non c'è pentimento in questo.
Ho capito, ma è già un inizio di cambiamento.
Sì, vabbè, allora diciamo che si è pentito, però mi interessa un'altra cosa. La parola paradiso torna soltanto in questo contesto, però cerchiamo di pensare in che situazione siamo. Sono ore che questi due disgraziati sono appesi in una croce. Siamo al 30 aprile, ormai gli storici dicono che il Venerdì Santo è venuto il 30 aprile del 37. Faceva un caldo boia, perché aprile fa già caldo a Gerusalemme, ci sono 30 gradi, questi due stanno agonizzando. Gesù non poteva fare una catechesi a questo qui, era senza fiato. Gesù non poteva dire, sì, senti, ma allora... se tu ti ricordi, nell'Antico Testamento c'è, allora cosa dice? Senti, oggi sarai con me in paradiso. Paradiso è una traduzione nostra, paradiso è una traduzione letterale dal persiano, che significa che è pardes, che vuol dire giardino. Oggi sarai con me nel giardino. Cosa vuol dire? Un luogo bello, un luogo di pace, un luogo. Questo qui l'ha capito subito. Non poteva, Gesù stava agonizzando, non poteva fare una catechesi, ha buttato lì, stai tranquillo, sei con me, nel paradiso. Ma cosa vuol dire? In qualche modo doveva far passare l'idea, in qualche modo, che questo uomo con le braccia spalancate ha soltanto accolto quest'amore, non ha fatto nessun gesto di pentimento, o comunque non ha fatto nessun, cosa poteva fare con le mani legate? Allora la catechesi che Luca, mi sembra che sia Luca che lo dice, no? La catechesi che sta facendo passare Luca è proprio questo, che è la fede che ci salva, no? questa è l'idea di fondo, no? È l'accoglienza di questo amore che viene dato,
che l'altro ladrone non ha.
L'altro ladrone, nell'altro Vangelo, non in questo, dice, allora se tu sei Dio, fai scendere entrambi dalla croce, perché... Quindi la fede, la fede è accogliere l'amore, ma poi anche rifiutare questo amore. Noi non sappiamo che fine ha fatto questo il Vangelo non dice che fine abbia fatto questo disgraziato. Però vorrei soltanto finire questo discorso, che il paradiso e l'inferno quindi sono due dimensioni che, stando ai Vangeli, non vengono definiti come luogo. Ovviamente Gesù ha fatto passare questa del giardino, ma come qualcosa di pace, di serenità, di unione. Ha usato questa... Sì, per far comprendere. Ma infatti anche per noi il paradiso continua nell'aldilà, ma non come luogo, capisci? Non come luogo, è uno stato, come stato, è una compagnia, siamo in Dio già adesso, continueremo a essere a Dio per l'eternità.
Sono d'accordo con te. morte, quindi nell'aldilà c'è uno stato che sarà di giardino, e se non è di giardino come sarà?
Ma nel senso che noi adesso chi vive nell'amore, Giovanni dice, chi vive nell'amore è già risorto. Cosa vuol dire essere risorto? Essere già in Dio. Essere in Dio vuol dire essere già nella, non sappiamo in che modo possiamo, abitiamo già adesso in Dio. Arriva la morte biologica, continueremo ad essere già in Dio. Quello è il nostro paradiso. È una comunione.
E chi non vive nell'amore?
È già distrutto.
Quindi non vive il giardino.
È già distrutto, sì, è già perso, è già morto di qua, arriva la morte biologica.
Sono due situazioni diverse.
Non succederà.
Chiamiamo l'inferno e paradiso, chiamalo giardino o letamaio, chiamalo come vuoi, ma sono due situazioni diverse. Nell'aldilà.
Sì, nell'aldilà, ecco.
Nell'aldilà non vuol dire fisicamente, sono d'accordo con te, è uno stato, evidentemente. No?
Sì, ma il chi non ama è già perso da questa parte, e non rimarrà perso di là, nel senso che non. È già perso di qua, quindi.
È perso comunque, non sarà nel giardino, sarà in un altro luogo, in un altro stato.
Ma no, non sarà proprio, non sarà. Non sarà perché è già consumato di qua, non passa nulla di là, non passa nulla di là.
Però c'è la parabola di Lazzaro e il ricco, eh? Ma anche Matteo 25, la parabola delle vergini stolte. Ora, mentre quelli andavano per comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e cominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Allora, mi chiedo in che modalità riusciamo a conciliare quanto scritto in Matteo 25 con quando detto, perché il non vi conosco certamente è da applicare, volevo proprio capire, perché secondo me è un insieme di cose da tenere in considerazione, quindi mi chiedo,
sì.
Non vi conosco.
Allora, stiamo attenti che Matteo 25 è un capitolo. Abbiamo dedicato due giorni a Matteo 15, scusate, Luca 15, le tre parabole. Matteo 25 è costituito da tre parabole: la parabola dei talenti, la parabola del 10 vergine e la parabola del giudizio finale. Andrebbero dedicati altri due giorni, perché sono tre parabole di una densità impressionante, che non possiamo liquidare così in due minuti. Stiamo attenti che siamo in Matteo 25. Cosa succede in Matteo 26? Comincia la passione di Gesù, che è la manifestazione massima dell'amore di Dio. Ora, non possiamo in Matteo 25 farci venire il pensiero, come molti leggono quelle parabole, come un Dio che manda all'inferno. Quando al capitolo 26 Dio fa morire, permette suo figlio di morire per salvare, capisce? O l'evangelista, cito di testa, o c'è qualcosa che va letto bene. Quindi bisognerebbe dedicare un po' di tempo a quel Matteo 25, che è importantissimo. E la stessa cosa la parabola di Lazzaro. Siamo sempre in contesto parabolico. Le parabole non ci sono state scritte, non sono scritte per dirci che avverranno così le cose, sono parabole. Il discorso parabolico, Gesù a un certo punto dice, i discepoli dicono: ma perché parli in parabole? Perché quelli che ascoltano non capiscano. Gesù non dice le parabole perché così comprendiamo meglio. Stiamo attenti. E per metterci nei casini che Gesù racconta le parabole, nel senso che ci chiede una maturità, un cammino spirituale talmente grande che possiamo entrare nel discorso parabolico. Purtroppo nei catechismi si insegna ai bambini che le parabole sono dei racconti dove Gesù dice, vuole dire una cosa molto difficile, usa parole semplici. Proprio il contrario, le parabole sono state scritte perché ci invitino a maturare in un discorso di fede evangelica per poterle penetrare. Quindi stiamo attenti a usare le parabole. Le parabole del ricco Epulone e del povero Lazzaro non vanno assolutamente lette. Gesù non sta dicendo che cosa sarà nell'aldilà, non è un raccontino di come sarà nell'aldilà, perché Gesù stesso probabilmente non sapeva neanche cosa ci fosse nell'aldilà. Stiamo attenti, non possiamo usare le parabole così. Ma io continuerei, tutte queste cose che stiamo dicendo ho cercato di scriverle nel libretto, Ultima verrà la morte, non è uno sketch pubblicitario, però lì cerco di affrontare il problema in maniera un po' approfondita, citando Ricco e Pulone, citando il Matteo 25, quindi chi vuole può tornare a quello. Vorrei tornare invece alle domande, perché penso che siano importanti. E questa ve la leggo perché è simpatica proprio, cioè, deve essere una donna della scrittura, ma non so. Dice: io sto facendo digiuno di dolci in questo periodo, caffè e Facebook per la quaresima. Posso andare a mangiare cioccolatini sul tavolo dell'accoglienza? Tanto sono salvato gratis. Guarda, da come posta la domanda io dico: vai, vai, mangiati tutta la scatola, che tra l'altro sono buonissimi, sono buonissimi. No, perché dico questo? Sto facendo fare digiuno di dolci, caffè e Facebook è il tipico sacrificio della quaresima. Poi mi chiedo perché se sono in quaresima fai sacrificio. Comunque, è passata questa idea del sacrificio come qualcosa che possa far piacere a Dio. Io penso che a questo punto questa cosa è saltata un pochino, nel senso che Gesù dice, cosa dice il Vangelo? Cosa vuole Dio, i sacrifici? No, misericordia. Gesù dice, Dio non vuole sacrifici, misericordia vuole il Padre, non sacrifici. Quindi no, Dio non vuole i sacrifici da parte nostra. Dio non se ne fa nulla che io non mangi il cioccolato, che io non mangi, cosa ne frega lui se faccio digiuno di dolci, serve a me per dimagrire un chilo in 40 giorni magari. La questione è che il sacrificio rimane importante, abbiamo detto prima, è un atto sacro, il sacrificio è un fatto sacro, perché aiuta me, cioè il sacrificio in qualche modo mi aiuta a togliere da questo blocco di marmo che sono il superfluo, perché la mia statua si costruisca sempre di più. Se io rinnego me stesso, Gesù dice rinnegate voi stessi, no? Rinnegare, cioè togliere in qualche modo qualcosa al mio io, al mio ego, questo mi aiuta a costruirmi sempre meglio per edificarmi. Quindi il sacrificio, se vogliamo, ha un'accezione come il digiuno, è importantissima la tradizione cristiana il digiuno. E avanti così, quindi stiamo attenti a non confondere le carte. Il sacrificio è in qualche modo un lavorio lento, una palestra di vita su me stesso, perché io togliendo qualcosa da me, togliendo qualcosa dalla mia tavola anche, no? Però stiamo attenti, il sacrificio ha sempre a che fare poi con l'altro, non è mai un atto egocentrico, eh? Nel senso, non lo faccio solo per me, questo mi aiuta, perché questa purificazione dell'io, questo lavorare sull'egoismo mi aiuta a entrare nella relazione con l'altro, quindi a crescere nell'altruismo, dall'egoismo all'altruismo, cioè mi accorgo che c'è il fratello che magari non ha nulla da mettere sulla tavola e avanti così. Quindi in questa ottica sarebbe bene fare sacrifici in tutto l'anno, non soltanto in quaresima. Quindi il sacrificio è da una parte il lavorare su me stessi e poi sacrificarsi per i fratelli, questo sì. Quindi non il sacrificio per far contento Dio, ma per aiutare il fratello, quello sì. Allora la domanda è: quanto riusciamo a sacrificarci per il fratello?
Che nulla a che vedere con la morale cattolica. Può farlo benissimo un ateo, per farlo benissimo.
Sì, non c'è differenza.
È tutto materiale, umano, insomma. Però non è che contesto quello che dici, però a questo aspetto qui.
Ma nel senso che anche un ateo, io amo molto gli atei, un ateo può benissimo costruire la sua statua, può benissimo prendersi cura dell'altro. E Gesù dice: prostitute e pubblicani vi passeranno avanti. Gli atei, avremo delle belle sorprese di là. Certo che c'è di là. Lei si è fissato sulla di là.
Però mi ha colpito quella sera che ci siamo visti in corso pensiero.
Vabbè, ma. Poi altre domande? Ecco, sull'inferno, come faccio la cosa? Ecco, come faccio? Un'altra domanda, altre domande sono andate in questa direzione. Come faccio ad accogliere l'amore di Dio? Cioè, questo amore, abbiamo parlato dell'amore di Dio, questo amore che è dentro di noi, questo amore che. Come faccio a sperimentarlo? Ecco, come. E stiamo attenti. Che l'amore non è qualcosa che mi viene infuso dall'esterno. L'amore ce lo portiamo già dentro. C'è una parte dentro di noi, facciamo accenno prima, no? Quando parlavo della vita interiore. Noi, dentro di noi c'è un luogo, c'è uno spazio sacro dove Dio c'è da sempre, da sempre. Dio non è da fare, stiamo attenti, eh? Dio non è da costruire, Dio non è da edificare, Dio è già dentro di noi, da sempre. Noi veniamo alla luce con questo Dio in noi. Quindi come faccio ad accogliere? La questione è, l'accogliere possiamo dire è diventare consapevole di questo, di questo amore che c'è già dentro di noi. Ecco perché è importante il viaggio interiore. Ecco perché è importante scendere ad attingere a questa sorgente. Dio è questa sorgente che è dentro di noi. La questione è che noi molte volte rimaniamo fuori di Lui. Quando in Apocalisse di Giovanni Gesù dice: io sto alla porta e busso, chi mi aprirà? Io entrerò e cenerò con Lui. Il fatto, Lui dice: io sto alla porta e busso, sembra quasi che lui bussi dall'esterno, no, lui bussa all'interno. Il fatto è che noi siamo fuori e la maniglia sta suonando dalla nostra parte, quindi la questione è entrare dentro di noi e lui è già lì pronto ad accoglierci, e questa sorgente che sgorga continuamente. Il problema è che noi rimaniamo fuori. Allora la vita spirituale, la vita interiore è questo accedere sempre maggiormente a questo. Allora la domanda che dovremmo farci è: a che livello è la nostra vita interiore? Quanto attingiamo? Quanto scendiamo lì dentro? E altro libro che secondo me andrebbe letto, perché è veramente una potenza impressionante, è il bellissimo diario di E.T. Hillesum. E quello è un libro, secondo me, che prima o poi nella vita è un pochino più spesso che Martin Buber, perché Martin Buber sono 60 pagine, queste sono 1000 pagine, perché andrebbe letto la versione integrale. Però guardate che è un libro, secondo me, da leggere. E questa ragazza, 27 anni, ha cominciato questo viaggio interiore in maniera molto seria, e lì ha scoperto Dio. O meglio, dice: ho scoperto una realtà che per comodità chiamo Dio. Ecco. Ha scoperto questo principio, ecco, d'amore dentro, e lì è deflagrata come un fiore. Ecco. E ha vissuto un amore poi straordinario nei campi di smistamento e poi ad Auschwitz, così anche. Ecco, questo, se non entriamo dentro noi stessi non andiamo da nessuna parte. L'amore che doniamo agli altri è perché prima l'abbiamo attinto dentro di noi. Se no, dove andiamo? È vero, andiamo a fare un po' di bene, ma il bene non è l'amore. Fare bene è una cosa, dare amore è un'altra cosa. Solo l'amore rimane. Se l'amore rimane, il bene no. Il bene può essere molto egoistico anche. Quindi è lì la questione, è entrare dentro di noi e lì sperimentiamo il Dio che ci ama, perché? Perché lì attingiamo questo amore, lì ci sentiamo perdonati, lì ci sentiamo accolti. E gli antichi dicevano che questo spazio dentro di noi è talmente bello, talmente pulito, che neanche il peccato ha potuto intaccarlo. Cioè c'è dentro di noi una stanza, c'è dentro di noi una stanza dove nessuno mai è entrato. Non il giudizio delle persone, non la cattiveria degli uomini, neanche il peccato nostro ha potuto entrare. Lì c'è Dio, lì abita Dio, e lì siamo chiamati a entrare con la nostra vita interiore. Se attingiamo a questo principio, è fatta. Come il sole per il fiore, finalmente possiamo defratare. Noi lo portiamo dentro questo centro. C'è.
Il titolo del libro della Ilse.
È diario. Etti illesum, etti con l'Ipsilon finale, illesum con la, pubblicato da Delphi, e tra l'altro alle due, ci sono le due versioni, quella il sunto, che però adesso è uscita qualche anno la versione integrale, che un'altra domanda che è tornata è questa: se Dio ama in questo modo folle, allora perché la sofferenza, il dolore? Il problema del dolore, beh, anche qui dovremmo dedicare tanto tempo, ma ecco, dobbiamo convertirci un po' da questa mentalità anche. Convertirsi vuol dire cambiare idea sul rapporto Dio e male, Dio dolore, Dio sofferenza. Dio non vuole il dolore, Dio non vuole la sofferenza, Dio non vuole la malattia. Adesso forse un po' meno, ma forse i nostri vecchi, è una frase abbastanza costante questa, no? Dio mi ha mandato questo male, ora che Dio mandi il male c'è qualcosa che non va. Dio non vuole il male. Dio non... un'altra cosa che si dice purtroppo, ma usiamo le parole in maniera un po' superficiale, si dice anche Dio permette il male. Dio non lo vuole, ma lo permette, ma stiamo attenti, eh. Cioè, se io ho una figlia e un bruto vuole abusare di lei, io dico no, io non lo voglio assolutamente, ma lo permetto. Capite che c'è qualcosa che non gira. Quindi Dio non vuole il male, ma non lo permette neanche.
Però con Giobbe Dio permette che Giobbe venga messo a prova.
Beh, allora anche permette che Gesù muoia su una croce. Ecco, Dio non vuole il male, Dio non permette il male. Dio stavo cercando il termine giusto. Bene, usiamo il termine sopporta il male, ma c'è un altro termine in italiano che rende bene, no? Tollera, scusate, ecco, tollera, in italiano, ma nel senso latino, eh? Tollere è proprio portare. Dio non vuole, Dio male, Dio non
lo manda.
Dio non lo manda, Dio non lo permette, ma Dio lo tollera, nel senso però di portarlo su di sé. Questo sì. E ciò che Dio porta su di sé è già salvato. Quindi nella mia sofferenza, nella mia malattia, Dio non me l'ha mandato, Dio non sta a guardare, Dio non me lo toglie. Dovremmo aprire tutto un discorso sui miracoli. Abbiamo un'idea perversa dei miracoli, credo, fomentata da queste lasciamo perdere, mi fermo qua. Però Dio è nel mio male, capite? Il mio male è il suo male, lo porta, nel senso che se ne inzuppa. Se Dio è dentro di me, lui soffre, compatisce, tollera, nel senso che lo porta su di sé, ma l'ha già portato in definitiva sulla croce col Venerdì Santo e l'ha già salvato, l'ha già trasformato in bene. Il male, grazie al Venerdì Santo, il male, la malattia, una disgrazia, tutto quello che ci può toccare, per noi cristiani, noi crediamo, noi cristiani, che non è l'ultima parola sulla nostra vita, è soltanto la penultima. L'ultima parola è che tutto questo viene trasformato in vita, in pienezza, perché lui ha già preso su di sé tutto questo, l'ha già preso. Ogni nostra malattia, ogni nostra sofferenza, ogni nostro dolore è già intriso dell'amore di Dio. E ciò che è intriso dell'amore di Dio è già salvato, è già al di là, è già al di là. Ha già passato il guado della morte. Quindi Paolo lo dice, no? Il male adesso ha perso il pungiglione. Ci punge, è vero. La malattia ci tocca, ma non ci distrugge. Paolo dice, questa bellissima immagine, la nostra vita, fatta anche di sofferenze, fatta di dolore, fatta di male, è vero, può disintegrare il nostro corpo esteriore. Ci sono dei mali che sfigurano, ma cristianamente parlando, la nostra vita non si sta sfigurando. Lui dice sì, esteriormente si sta sfigurando, ma interiormente si sta trasfigurando. La differenza tra il mondo e il cristianesimo crede che la storia è un processo di trasfigurazione. Per il mondo è di sfigurazione, per questo che il mondo ogni momento cosa ti proporrà? Delle creme, delle operazioni per fermare il tuo disfacimento, ma noi cristiani ce ne sbattiamo di questo, perché a noi non interessa il disfacimento del corpo, perché sappiamo che ci stiamo trasfigurando. Il corpo fuori si sfiguri pure, ma noi ci stiamo compiendo, è inversamente proporzionato. Più ci sfiguriamo esteriormente, più ci stiamo trasfigurando, noi stiamo nascendo. La nostra vita non sta andando verso la fine, sta andando verso il fine. Non sarà la fine aspettarci, ma sarà il fine, cioè un abbraccio. Noi abbiamo passato 9 mesi in grembo di nostra madre e poi siamo venuti alla luce. I cristiani credono, e lo credevano molto nei primi secoli, poi è passata un po' questa cosa, ma noi crediamo, noi cristiani, che la vita non è altro che un venire lento alla luce. E la morte che cosa sarà? Sarà come è successo all'inizio, usciamo alla vita, è la vita piena. E questa è la nostra credenza. Questo vuol dire essere cristiani, sapere che la vita... Allora perché tutto questo, questa preoccupazione per la salute? Per noi cristiani, perché queste manie che toccano anche noi, come se questa vita fosse l'unica, ci si ammala, ma tutto si ammala. È vero, è giusto fare il possibile, quello che è possibile, ma poi basta. Perché noi siamo consapevoli che stiamo andando verso la nostra pienezza, noi stiamo crescendo interiormente verso un compimento. E la morte sarà lo sbocciare del fiore. La morte sarà lo sbocciare del fiore, per questo che San Francesco lo chiamerà sorella morte, perché è venuta a portarci la vita. Dobbiamo dircene un po' di più queste cose, dobbiamo dircele. Se no facciamo il verso al mondo, che differenza c'è tra noi e il mondo? i primi cristiani si definivano i viventi si definivano, e i viventi non potevano più morire, erano già risorti, viventi nel senso di risorti. E tutto questo veniva suggellato col battesimo. Ce la fate ancora?
Questi andranno alla vita eterna, gli altri non mi ricordo più cosa dice, tanto che non suona la Bibbia.
Allora, affrontiamo, io non volevo farlo, affrontiamo perché
vado via.
Siete dei diavoli, siete senza dono. Allora, prendiamo Matteo 25. Allora, Matteo 25, è un altro trittico di parabole, quindi siamo in un contesto parabolico, e Gesù dice, chi è che può comprendere le parabole? Non tutti. Infatti dice, a loro parlo in parabole, a quelli di fuori, perché sentono ma non comprendano, cioè... È curioso che Gesù dica questo. Voi, ecco, ve le spiego in qualche modo, nel senso che dobbiamo fare un percorso. Ecco perché è importante crescere nella fede, fare un cammino cristiano serio, anche sulla parola, per entrare nella logica di Dio. Le parabole sono illogiche. Le parabole sono illogiche. Cioè vogliono rivelare il nostro pensiero malato. Se non siamo profondamente, se non cresciamo profondamente nella fede, ecco, per noi le parabole sono assurde. Dobbiamo proprio approfondire allora il Vangelo per poter leggere le parabole. Le parabole sono i passi più difficili del Vangelo, le parabole. Altro che Gesù, per spiegare le cose difficili, usa le parole semplici, no? Avete visto, no? Quella degli operai della vigna. Ma Dio è ingiusto un corno, cioè lei ci rivela che Dio è misericordia, cioè, e avanti così. Il trittico parabolico di Matteo 25 è costituito da tre parabole, appunto. Prima le ho citate inversamente. Comunque la prima è la parabola delle 10 vergini. La parabola dei talenti e il giudizio finale sono strettamente collegate tra di loro, come se Gesù avesse iniziato con la prima, poi è come se dicesse, non avete capito, ve ne dico ancora una, neanche questa esagero, vi racconto l'ultima. Quindi è un crescendo, proprio come abbiamo sentito in Luca 24, in Luca 15 di questi giorni, quindi è un crescendo. Però bisogna contestualizzare le parabole. Il trittico parabolico di Matteo 25 viene prima di Matteo 26, e con Matteo 26 inizia la passione e la risurrezione di Gesù. Quindi se interpretiamo male le parabole di 25, rischiamo di fare un pasticcio, perché poi inizia la misericordia massima di Dio, cioè la croce. Allora come? Prima c'è l'inferno e poi mi parla del figlio donato, perché, capite, è significativa la posizione anche del discorso parabolico. Le parabole delle 10 vergini. Beh, non possiamo leggerle, le do per scontate, sapete di cosa si sta parlando. Qual è, diamo una chiave di lettura, una password, se no non riusciamo a entrare nelle tre parabole. La password è questa, quello che diciamo prima. Solo l'amore ci preserva dalla morte per sé. Ok? Solo l'amore ci preserva dalla morte. O se l'ho detto in altri modi, solo l'amore ci fa vivere già adesso da risorti, in modo che chi vive da risorto adesso arriverà alla morte biologica e la morte non lo toccherà e tu continui a vivere per l'eternità da risorto, da vivo. Questo è il questa è la realtà che Gesù cerca di far passare attraverso queste tre parabole. Racconta la prima, ci sono 10 vergini. Stiamo attenti, non è che ce ne sono 5 e 5, siamo noi, capite? È come un uomo che ha 2 figli, ce le portiamo dentro queste vergini. Perché si parla di vergini, no? Ma perché lo scopo è quello dell'unione con lo sposo, arriva lo sposo, no? E le vergini sono atte a unirsi allo sposo. Bisogna mettersi nel contesto medio orientale, bisogna entrare proprio anche in quell'ambiente. Tutte hanno le lampade. Come erano fatte le lampade al tempo di Gesù? Bisogna pensare, non so, questa bottiglia con lo stoppino e la parte sotto un contenitore che tiene olio, ok? C'è un contenitore, no? Quindi tutte hanno questa lampada, ma la parte sotto soltanto 5 ce l'hanno riempita di olio che serve per illuminare. Ecco, dico un'altra cosa importante, i primi cristiani si definivano illuminati, i viventi e gli illuminati, i battezzati venivano chiamati gli illuminati, ma non perché erano intelligenti, illuminati proprio perché emanavano luce, quindi bisogna, usiamo questa, quindi lo scopo è presentarsi alla morte, presentarsi alla morte da illuminati, ecco, questo è lo scopo. Cos'è che ci illumina? L'amore. Allora, ci sono questi personaggi, queste donne, che tutte hanno la lampada, tutte hanno la vita, ma qualcuno ha anche ciò che gli permetterà di essere illuminato, cioè l'olio. Arriva lo sposo, arriva la morte biologica. E cosa succede? Chi è che entrerà? Cioè, chi è che entrerà con lo sposo? Chi è che continuerà la festa per sempre? Soltanto gli illuminati. Capite? Chi è che non entra a questo? Chi non è illuminato? Perché non è illuminato? Perché non ha l'olio. Che cos'è questo olio? Abbiamo detto, è l'amore. E guardate cosa dicono le vergini stolte. Ma ce le date un po'? Eh no. Cioè, non è che tu non puoi amare per me, ognuno deve amare, cioè, ognuno deve illuminarsi attraverso l'amore, cioè non si può amare per procura, no? Quindi dice no, non possiamo dare, andatevene a comprare, ma dove? Da quelli che vendono. E chi sono questi che vendono? L'amore, i poveri. I poveri,
Capite? È come se le donne, queste verge, dicessero: andatevi a illuminare dai fratelli. Voi fino adesso siete vissute da morte, siete spente. Siete spente. L'unico modo per illuminarsi è vivere rapporto con i fratelli, non c'è altra strada. Non si arriva al Padre se non passando dai fratelli. Cioè non puoi entrare in comunione con Dio, con lo sposo, se non ti sei prima illuminato vivendo con i fratelli. A cosa ci è data questa vita? Perché ci è data? Ci è data proprio per poter illuminarci. Capite? Questo è il tempo che ognuno ha, più o meno breve, è il tempo concessoci per diventare illuminati, per vivere nell'amore, per abilitarci a vincere la morte. Ora, queste hanno amato, evidentemente, ed entrano in comunione. Le altre dicono: oimè, dovevo amare, non ho amato, e adesso andiamo ad amare. Peccato che è troppo tardi. È troppo tardi. Triste quella vita che arriverà all'incontro con la morte biologica da spenta, da morta. Non c'è più tempo. E uno può dire: accidente, avrei potuto amare, non l'ho fatto. Ora apro una parentesi: c'è da chiedersi se una persona per tutta la vita si può essere spesa proprio fuori dall'amore. Cioè, esiste una persona che non abbia mai amato? Beh, questo solo Dio lo sa. Fatto sta che lo sposo arriva, chiude la porta e dice: care sposo, care fanciulle, ecco, lo dice a noi, è troppo tardi. Perché dice non vi conosco? Ma perché l'amore riconosce soltanto l'amore. L'amore riconosce soltanto l'amore. Cosa fa l'amore? L'amore ci abilita a diventare sempre più a immagine e somiglianza di Dio. Quindi Dio riconosce soltanto la propria immagine. Noi diventiamo immagine di Dio attraverso l'amore, amando. Quindi Dio riconoscerà soltanto gli amanti, ma se uno non ha mai amato non può essere riconosciuto. Questa è una parabola, questo non vuol dire che va così. Gesù vuole, capite, l'idea di fondo è tutto il discorso di prima, che chi vive nell'amore è già risorto e usa questa parabola per far passare questa idea. Però capite che ci vuole tutto una preparazione per arrivare a comprenderla. Allora possiamo immaginare che i discepoli non hanno capito nulla e Gesù dice: vabbè, ve ne racconto ancora una. Però ecco un'altra cosa, stiamo attenti. Abbiamo detto che non è che divide, che 5 vanno perdute e 5 vanno entrano. Abbiamo detto che queste 10 vergini ce le portiamo dentro. Stiamo attenti, questo mettetelo in memoria, no? Perché ci servirà dopo. Poi arriva la parabola dei talenti, e la parabola dei talenti è la stessa cosa. Dice, un uomo partendo per un viaggio lontano consegnò i suoi beni ad uno da 5 talenti, a uno 3, a uno 1. Capite? Dà a ciascuno la sua vita, la sua sostanza, come Luca 15. Noi, la vita cos'è? La vita è il tempo concessoci per elaborare, noi siamo come semi, questo talento è come fosse un seme che ci è chiesto di portarlo a compimento, facendolo scendere nel solco, morendo per amore, e alla fine Dio arriverà e vedrà deflagrati sbocciati i suoi figli, tranne uno che dice: ma guarda, io ho avuto paura di amare. E lui dice: mi spiace per te, tu sei rimasto seme. Capisci? Se non amiamo, dice la parabola, adesso la faccio semplice, se non amiamo rimaniamo semi. Un seme può rimanere seme per migliaia e migliaia d'anni. È curioso che una scoperta archeologica di poco tempo fa, no, ha scoperto dei semi in alcune tombe di faraoni. E hanno detto: ma di cosa saranno questi semi? L'hanno piantati e sono bocciati 4.000-5.000 anni fa, incredibile. Quindi in nostra vita noi possiamo arrivare anche a 140 anni, 150 anni, ma non vuol dire niente. Se non sbocci, perché sei vissuto tanto? La vita può esserci un bambino di 4 anni, 5 anni, 7 anni che può sbocciare, un uomo di 120 anni non essere mai sbocciato, capite? Non è la quantità di tempo, è la profondità di come vivi la vita. Quindi il messaggio della parabola dei talenti è la medesima: se non ami, ecco, se non ti spendi nell'amore, se non deflagri, se non sbocci, tu non passerai mai nella comunione per sempre. La morte ti porterà via con sé, ed è già morto. E i discepoli devono aver detto a Gesù: ma noi non capiamo ancora. Allora vi racconto ancora questo. E qui non ci sono più le monete, non ci sono più le vergini, ci sono le capre e i cavoli, no, le capre e le pecore. Ecco, mi è venuto fuori prima, ecco, io credo che, frutto della nostra educazione, io faccio parte del Cottolengo, e il 30 di aprile di ogni mese c'è la... comincio a essere un po' stanco, sì. E il 30 aprile di ogni anno ricorre la festività del Cottolengo e si legge sempre Matteo 25, perché il nostro Vangelo, questo qua di delle pecore e dei cani. E ogni anno viene invitato un personaggio importante, solitamente sono vescovi che sono passati, io ne ho ascoltate 17 di più, quando, non so, 20 di queste feste, questi commenti. Mi ricordo che è sempre passata questa idea che Dio nell'ultimo giorno, nell'udizio finale, separerà le capre dai capri, come le pecore dai capri, come per dire: Dio nell'ultimo giorno separerà i buoni dai cattivi. E poi dirà: una, venite, benedite il Padre mio, no? Voi sì, entrate nel paradiso, no? E voi, no, voi fuori, ma ci sono delle parole tremende, fuori, ma
i denti.
Sulla mia Bibbia c'è scritto al supplizio eterno, poi.
E se ne andranno questi al supplizio eterno e i giusti invece alla vita eterna. Allora, ma voi capite che, ma dovete essere voi a questo punto, con tutto quello che abbiamo detto fino adesso, e sapendo che dal capitolo dopo inizia la passione, ma possiamo interpretarla in questo modo? Ma possiamo pensare che il nostro Dio possa mandare qualcuno in paradiso e qualcuno al supplizio eterno, che Dio abbia dei figli da mandare a perdersi per l'eternità? No, allora voi stessi a questo punto penso che dice: qua sotto c'è qualcos'altro, è una parabola, quindi vuole dirci qualcos'altro, e vuole dirci proprio quello che è stato detto con le 10 vergini e la parabola dei talenti, cioè cosa? Che le pecore e le capre non sono due parti di umanità, sono due parti dentro di me. Come le 5 vergini, 5 stolte, sagge, sono dentro di me. Qual è il messaggio finale, del discorso parabolico di Matteo 25? Che verrà un giorno in cui Dio
ci incontrerà, entreremo in lui e distruggerà con il suo fuoco. E tenete conto che quando si parla di fuoco nel Vangelo si intende lo Spirito di Dio, che è il fuoco, è l'amore, che col suo amore distruggerà tutto il male che abbiamo fatto, ma terrà con sé l'amore che abbiamo vissuto, perché è l'amore che ci salverà. Quindi questa separazione verrà dentro di noi, e questo atto di giudizio sarà soltanto un atto di misericordia. L'amore di Dio è talmente grande che avrà la possibilità di distruggere il male che abbiamo commesso e terrà il bene che abbiamo fatto. Questa cosa la dice in maniera incredibile Paolo in Corinzi, quando dice che il fuoco distruggerà tutto ciò che abbiamo costruito con la paglia, col fieno, cioè con questa vita, quella verrà distrutta, il fuoco distruggerà, ma conserverà Dio con il suo amore tutto il bene che abbiamo fatto. Quindi questa distinzione non avverrà tra due parti di umanità, avverrà dentro di noi, e questa è il Vangelo, la bella notizia è questa. Certo che se uno non si è costruito soltanto nella violenza, nell'odio, nella cattiveria, e dubito che qualcuno si sia costruito soltanto su quello, allora se il fuoco distruggerà tutto, ma se non rimane nulla, capite? Stiamo attenti a leggere, se no diventiamo dei talebani, diventiamo delle cose tremende, se non leggiamo il Vangelo in una certa ottica, diventiamo tanto cattivi. Abbiamo detto ieri, chi si sbaglia su Dio si sbaglia su tutto, anche sugli altri. Capite che se Dio si comportasse come con una lettura superficiale di Matteo 25, allora chi fa il male io lo distruggerò. Cioè, se io penso che Dio si comporti così con me, io mi sento autorizzato di comportarmi così con i fratelli. Divento intollerante, non tollero il suo male, divento intollerante. Comincerò a distruggerlo. E non coglierò il bene che c'è. Il nostro rischio è di buttare via il bambino con l'acqua sporca. Dio non lo fa. Dio separa, butta via l'acqua sporca, ma tiene il bambino che è in noi. Butterà via il male che abbiamo fatto e conserverà nel suo granaio il bene. Quella parabola della zizzania e del grano. Sono i discepoli che dicono, malati come noi di moralismo, dicono, ma andiamo a distruggerla questa zizzania, non è bene che nel tuo campo ci sia... E Gesù dice, perché? Lasciatela crescere insieme. Verrà il giorno in cui io distruggerò la zizzania dentro ciascun cuore, ma conserverò nel mio granaio il grano, cioè il bene che hanno fatto. Basta.